dice, cioè, perché dice, c'ho un logo, sono omosessuale, ho il logo, no? No, logo, vabbè, come parola, sì, però, un momento, homo, stessa parola, stessa cosa. Omologo è uno che ha il tuo stesso ruolo, cioè praticamente il primo ministro Berlusconi si è incontrato col primo ministro Putin, mettiamo presidente, presidente, sono due omologhi, cioè l'uno è omologo dell'altro perché hanno più o meno lo stesso, come devo dire? Si può dire la stessa funzione, anche se posso dire che Berlusconi è il portavoce. L'hanno detto, oh sì, ci hanno detto. Allora, buonasera, bel maglione nuovo. No, sì, non è nemmeno un maglione, una maglia, che è un maglione? Non mi sembra tanto maglione, ma è maglione? Ma è maglione. No, l'ho portato anche giorni fa. Solo che giorni fa lo tenevo così, guarda, tenevo così. Ma è meglio così? Sì, sembra più spaziale, dai. Poi metto gli occhiali per leggere anche quest'altro. Ciao, intanto saluto Alessandro e poi saluto anche. Oh, che c'è scritto? Non si legge bene, 1947. Ciao G, come va? Ecco, ma come si chiama? Ich jig 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 questo riff. Vabbè, ma dai. Però una mezz'idea di chi sia questo 1947. Vabbè, sì, o no, l'idea nasce dal cervello che è quello che ci comanda tutti gli impulsi. Quindi uno può essere omofobo, razzofobo, cazzofobo, e io sono cazzofobo. Scusa, ma io sono cazzofobo. Ho paura del cazzo. No, ecco, questo, la fobia in questi casi viene utilizzata non come paura, ma come, insomma, non c'è voglia avere niente a che fa, e quindi sì, però insomma si potrebbero trovare altri termini. A me piacerebbe molto inventare, perché la lingua italiana sta scadendo moltissimo, sta scadendo più che Ciao Luca, G, non brontoli mai gli americani per via delle puntate che non registrano? No, io li brontolo sempre, però loro non mi sentono, sono un po' lontani. Americani, i miei Ameridog, sì. Dunque, sì, ma G, non ti ricordi? Sono Andrea di Milano. Già, infatti, era proprio quello che volevo dirti, ma non te lo volevo dire, che uno che dice di avere 19 anni e poi firma 1947, io credo che abbia qualche problema. Sì, lo so, eri sparito, sei tornato, ma chi se ne frega, cioè, voglio dire, salutami tutte le tue identità. E allora, si stava dicendo, la lingua italiana sta scadendo, sta andando in un baratro. Noi accettiamo i termini di tutte le nazioni, tutte le, peggio ancora i dialetti. Per esempio in Toscana noi abbiamo la culla della lingua, e noi usiamo parole che non sono proprio nostre, nostrane, nostrali. No. Allora ci stiamo rimbastardendo con la lingua, ma che una sola, dicono a Roma la sola, una fregatura si può dire. Noi si può dire, ha preso un bidone, ma che bidone, non è tanto nostro il bidone, anche la bufala, come si dice noi, tu hai preso un culo, ecco, oh, mi sa proprio di sì, per dire, oh, allora Andrea di Milano, colui al quale ho soffiato il disco, digli che ho un regalo per lui. sì, quel disco che era su eBay e che era il mio disco, il mio unico disco, ho guardato proprio oggi su eBay, non ce n'è in vendita, di Tommy non ce ne sono più. Sì, è raro, bello, chi ce l'ha, beato chi ce l'ha, Nini, sì, ma appunto, sì, no, sto guardando le cose, che qui ho un nuovo aggeggio, stasera posso dall'aggeggio che ho qui, che è poi un altro computer, insomma, vabbè, posso vedere se noi siamo in collegamento, se io sono on o off, perché voi ogni tanto dite, oggi non si vede nulla, non si sente nulla. Lo tengo senza volume, se no si sentirebbe tutto sfalsato, però insomma so che mi si vede in questo momento. E poi avete notato che noi durante il giorno siamo, vabbè, questa, diciamo la verità, che culo si è avuto, che, cioè, vedi, così si può dire, ecco, che fortuna, no? Che si è avuto praticamente perché ci hanno fatto l'albero di Natale proprio in fronte a te, sta in fronte a te, cioè l'albero della città di Firenze, il gigantesco albero che hanno messo, ed è molto bello, mi piace che l'abbiano messo lì in piazza del Duomo, che sta proprio di fronte alla nostra telecamera, e noi potremmo vedere tutti gli sviluppi di questo albero, l'album delle figurine, l'albero, perché per ora non è acceso, non è acceso, stanno tutti, di giorno vengono con le gruine a mettere tutte le cosine, però poi l'accenderanno non so quando, non so, ma spero presto, così potremo darvi anche questa visione notturna, ma intanto è bello vedere quest'albero grande che si staglia contro il battistero. Leggiamo un po', controllo anch'io tutto su eBay, ma ho dato tantissimi altri acquisti di 45, ho fatto 45 giri e 33 giri, ma che regalo mi dovrebbe fare? Chi poi? Si chiama Alessandro, caro, si chiama Alessandro, quello che ti vuol fare un regalo, forse ti manda una fotocopia della copertina. sadio magari, no? Senta, diamo un'occhiata. Vediamo l'albero, insomma, è un po' nell'oscuro, no? Nell'oscurità, come si può vedere, questa è via Martelli, e poi, cioè, praticamente si può vedere in fondo l'albero di Natale, aspetta, se non ti fa così, però, no, così, va bene così, l'albero di Natale, ecco, ti ho fatto vedere un po' la mia schermata, l'albero di Natale lo vedi in fondo, è scuro, quella massa scura a punta, perché cominciano larghi e finiscono a punta. Sì. Che cosa? Gli alberi di Natale, scusa, no? Cosa pensavi? Cosa pensavi? Oh, mamma mia! Oddio mio! Ma sono curioso anch'io, Alessandro, di regalo tu gli ho fare a quel ragazzo. E via, che tu gli ho fare il regalo, insomma, pensaci bene. Oh, dunque, comunque, io stavo dicendo una cosa prima. Inventiamo un po' di parole nuove, ma parole che siano veramente nuove, veramente nostre. Io ho inventato la parola sondazzo, è finita su un libro importante, sì, Gli italiani e la lingua, è un libro importante, ci sono saggi di diversi grossi, insomma, linguisti, c'è anche un saggio di Umberto Eco, no? E quindi un libro importante, e quindi ho visto che hanno beccato sondazzo e l'hanno codificato come neologismo, un neologismo che hanno preso da internet, l'hanno preso dal mio sito RetG, vecchio sito, hanno beccato questo termine e hanno proprio spiegato sondaggio pazzo, per dire, non credo e non so se arriverà mai dentro un vocabolario, ma intanto questo è già qualcosa. Però mi piace, per esempio, io ho inventato un vocabolo dipeggista, o dipeggismo, che viene da dipeggismo, cioè dipeggista è colui che dice sempre c'è di peggio, qualsiasi cosa tu dica, guarda che succede questo, ma c'è di peggio, in altri casi li chiamano benaltrismo o benaltristi, molto tristi, è una parola che già ho sentito, ma dipeggismo è più precisa, è più come dire giusta per la cosa. E ogni tanto i miei ascoltatori, quelli che mi seguono, sia su Facebook che qui, usano la parola dipeggismo o dipeggista e mi fa piacere. Vediamo un po', leggiamo. Ti potrei chiedere gentilmente una cosa? Sei un fan di Renato Zero? Hai i suoi primi 45 giri? Io non ho il suo primo 45 giri, perché il suo primo 45 giri è di una rarità estrema, è degli anni 60, 67 se non sbaglio, 67, non basta sai in mezzo ai guai, ecco, questi sono i due titoli, 45 giri, intro, va, B, le, tant'è vero che io non l'ho mai visto, e quindi questo è grave, se io non ho mai visto un disco, ma nemmeno nelle mostre dei dischi, cioè io ho fatto tantissime mostre, è un pezzo che non le faccio, ma ne ho fatte veramente tante, e quindi non solo, io avevo il mio banco, insomma, e poi andavo anche in giro a vedere cosa c'era in giro, se guadagnavo qualcosa, cioè incassavo qualche soldo, andavo subito a spenderli dagli altri banchi, capito? Non ho mai visto da nessuno, è gente che c'ha tanta roba, intendiamoci, espositori anche professionisti, quelli che fanno tutte le domeniche in tutta Italia, si spostano, io no, l'ho sempre fatta solamente in Toscana, e quindi mai, cosa significa questo? No, significherà qualcosa, è molto 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 raro. Se tu mi dici che alle 8 fu il canotto, che è abbastanza raro, ma ce l'ho, e poi altri, sì, qualche altro, triangolo, soldi, viva la Rai, quella roba lì, insomma ce l'ho, però quello lì non l'ho. Jacopo invece mi dice... Ho trovato un nuovo gruppo Su di te su Facebook, ecco il link. Su di me. Voglio vedere, scusa, fam vedere. Vedi, G-Fan Club. Sì, ma questo lo conosco. Sì. Credo di conoscerlo. Credo di essere anche membro. Non so. Fai vedere. G-Fan Club. Il G-Fan Club, punto esclamativo. Ma siccome ce ne sono diversi anche di fan club, insomma fatti da persone varie, vabbè, grazie della poi segnalazione, andrò a controllare quanti ce ne sono, vabbè, ma vedi, poi li fanno, poi li abbandonano, bisognerebbe curarli questi fan club, curarli. Ora io per esempio su Facebook ho questo problemino, il problemino è che io sto per arrivare a 5.000, io sto cercando di prendere pochi amici, insomma, e di toglierne alcuni, però quando sono a 5.000 non me ne danno di più, dovrò pur fare una pagina, mi spiace però, cioè, io voglio rimanere sulla mia, oh guarda un po' come si fa, dunque, a me è piaciuta la canzone Libertà, soltanto che non c'è in versione CD, ricordi? Sì, Libertà, eccetera eccetera, sì, bella canzone di Renato Zero, tra le canzoni di Renato Zero e tra sì, mi piace e mi piace anche quella sull'uccello, sì, Renato Zero ha fatto una canzone sull'uccello, no? E le osse sull'uccello ne ha fatte più di una, ma tantissime, ma quella canzone era Non sparare, ecco, mi piacerà, è contro la caccia, è poi molto bella, molto 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 bella, oh, ma non è su 45 giri. Ho trovato pure una strana voce su di te, sì, no, per carità di Dio. Per carità di Dio, le voci lasciamole fare, perché parlano di me anche su Wikileaks, guarda che quelle voci che hai trovato sono tutte smentibili al 100%, in ogni caso, sì, c'è veramente libertà, no, sul web di dire quello che ti pare, c'è gente che mi incensa e gente che mi butta nella cenere, l'importante è nella cenere, l'importante è che, capito, qualcuno parli, perché poi alla fine quelli che parlano anche male sono tutte formichine che che vanno piccine, perché di loro non parla nessuno, allora andiamo a fare qualche cosa. Non ti preoccupare. Dunque, vabbè, è una cosa che ho capito cos'è, per carità di Dio. Ha trovato tutte le cose, c'è su di me, per carità di Dio, c'è anche roba, e io vorrei, ecco, stavo dicendo, come faccio, che ho questa pagina che mi sta per arrivare al massimo, e poi non posso più prendere amicizie, quindi io posso continuare a tenerla, però devo, per andare avanti, avere un'altra, fare un bis, un profilo bis, però poi dice meglio fare una pagina. La pagina non ha limite, no? C'è Matteo Renzi, ha fatto, quanto c'ha? 50.000, cioè, capito? Anche lui si è lamentato e sta lasciando il suo primo profilo, perché dice, che sto a fare, 5.000 mi fanno un baffo, no? Matteo l'ha finito anche la maratona ieri, l'ha finito la maratona Matteo, l'ha finito la maratona, mi hanno mandato anche il filmino, sì, chi mi ha mandato? Fabrizio, mi ha mandato il filmino, lui c'era, sì, lui c'era, c'era, sì, quindi, ecco. Sì, penso che dite? Mi si vede, vero? No, perché qui mi si è bloccato tutto. Non lo so perché. No, su questa cosa, guarda, vedi, c'ho la fisima di dover appunto controllare se sono online, se io sto facendo qualcosa che si vede, e io sto facendo, ma è importante che si veda. A un certo punto ho visto tutto nero lì, io qui davanti mi vedo tutto per bene, vediamo se qualcuno mi dice qualcosa, perché poi ci sono i secondi di ritardo. Dice, ma come funziona Facebook? Leggo di gruppi famosi con milioni di iscritti, perché questo limite è sul tuo? No, i gruppi sono una cosa diversa. Qui è sempre. I gruppi sono una cosa diversa. Si parla dei profili, quello che ha la sua bacheca, la sua posta, queste cose. Capito? Il profilo è una cosa, il gruppo è un'altra. Il gruppo può avere tanti aderenti. Aspetta, ora mi tocco. Fa vedere se mi tocco qui. Aspetta, devo guardare. Sì, si era bloccato, capito? Vedi, è meglio forse non sapere, no? Meglio non sapere, quando sono le cose, cioè, meglio non sapere, no? No, voglio sapere! Il geloso in realtà vuole essere tradito, per dire, ha visto, davvero, sono troia! Vabbè, insomma. No, forse no, meglio di no. Non lo so, vabbè, comunque, che voglio dire? Sì, allora, ci sono questi limiti che non capisco sui profili, cioè il proprio profilo, su Facebook, normalmente, non puoi avere più di 5.000 amici. Di questi 5.000 amici, poi, quando vai a guardare chi è online, sono 300, 400, 500. Ma non sono mai tutti, ecco, quindi, o migliaia, parliamoci chiaro. Quindi uno può anche tranquillamente sfrondare, perché tanto io faccio vedere le mie cose a chi le guarda, a chi mi segue e a chi viene sulla mia bacheca a guardare esattamente, cioè, che gli ha messi G oggi, quali sono le fotografie che ha messo oggi, perché io ti dico tutti i santi giorni, da un anno e mezzo, so quando ho cominciato veramente tutti i giorni, metto 5, 6, 7, 8 fotografie fatte da me in giro con un significato ben preciso, con dei commenti ben precisi miei, cioè le didascalie, sempre in lettere maiuscole, perché sono come, per me lo so che non si dovrebbe, che sul web è come urlare, no? Invece deve essere come una lapide, no? Sai, le lapide sono tutte a stampatello, a lettere maiuscole, normalmente sì. Quindi Io quelle didascalie che scrivo devono essere come delle lapidi incise con, di marmo su cui hanno scritto quelle lettere, quelle parole. Poi, dunque, uno può avere una pagina, una fan page, cioè praticamente lì ci possono entrare 10.000, 20.000, 30.000, 100.000, cioè quante se ne vuole. Però non è proprio la stessa cosa. Cioè, a me, io sono affezionato al mio tutto, la mia vedremo. Ma avendo constatato che in fondo quelli che funzionano su quasi 5.000 sono solamente alcune centinaia, cioè, allora perché dovrei tenere tutta la gente? Io sfoltisco. Il problema è come sfoltire, chi togliere e chi lasciare. Forse potrei fare un referendumino su Facebook, tutti quelli che sono assidui, che insomma mi seguono, si facciano sentire almeno una volta, così non li cancello, non lo so, ora devo pensarci, perché poi lì ho tutti i miei album, capito? Fosse una cosa, cioè quelli che tengono un diarietto giorno per giorno, una frasettina, condividono qualche cosa, io ho 150, più di 150, non so a quanto sono arrivato, album di fotografie, pieni zeppi di tanta, tanta roba, e sono lì. Non credo di poterli trasferire altrove, quindi quello deve rimanere lì. Io vorrei rimanere lì, mi tolgo, tanto che me ne frega a me di far vedere ciò che ho, improvvisamente ho invece di 4.000 o 5.000, ce l'ho 3.000 d'amici, che se ne frega. L'importante è che si possa rimanere lì. Il problema è sapere chi togliere. Dunque, cavolo, 5.000 è tantissimo. G, hai una grossa responsabilità, se hai 5.000 amici, non chiedermi perché. Ma veramente, senti, cioè, come si creano gli amici su Facebook? I miei sono, per la stragrande maggioranza, sono richieste che sono state fatte a me. Io non chiedo l'amicizia a nessuno, tranne in rarissimi casi uno che magari... insomma ho conosciuto in altri momenti e allora dico allora poi ti chiedo l'amicizia, questo è un altro discorso, però normalmente tutti gli amici che vedete sulla mia bacheca, sul mio profilo, sono tutte persone che me l'hanno chiesta, però non tutti sono veramente motivati a chiederla a me, c'è gente che per farsi tanti amici la chiede in giro, cioè a cani e porci, magari non mi conosce nemmeno, gente di chissà dove, anche dall'estero, io non lo so, vabbè, quindi non mi togliere dai tuoi amici, mi dice Luca Corbanese, sta tranquillo, ecco, via, t'ho tolto il messaggio e basta, ecco, se no, ogni tanto vedo che qui, non so se a voi fa la stessa cosa, ogni tanto si blocca lo schermo e rimango fermo così, gli do una botta e è nuovo, gli do una botta, insomma sono aggeggino, quindi è un problema e non capisco perché ci siano queste limitazioni. Io penso che sia per non dare troppo potere alle singole persone, cioè se uno si fa tanta gente che lo segue, potrebbe usarla per un suo potere personale e quindi gestirla in un certo modo. Cioè più di 5.000, però poi se ti fanno fare una pagina, è sulla pagina, che non è il profilo, ma la pagina, ne puoi avere... quanti ne vuoi, è strano. Anche perché la pagina, la fan page, la pagina dei fans dovrebbe essere creata da qualcun altro, non da te stesso. In realtà poi ognuno se la crea per sé, come ha fatto Matteo Renzi. Vedrai, per forza, non ci sta più lì dentro. No, sapessi, Wikileaks cosa ha detto di me? Sì, stanno tirando fuori tutti i documenti che parlano di me lì su Wikileaks, no? WikiLeaks sa parlare di quello di cui stanno parlando tutti, cioè, ma se ne stanno parlando tutti perché ne devo parlare anch'io? Ne devo parlare anch'io perché io ne posso parlare alla mia maniera, ognuno ne parlerà alla propria maniera, ma il fatto di WikiLeaks è un fatto interessante, è un fatto che si svolge su internet, quindi ci interessa particolarmente noi, popolo del web, popolo del web, effettivamente lo siamo, no? Lo siamo, ecco, io ora mi giro da quest'altra parte, perché ho anche questa possibilità, questa telecamera qua, e, cioè praticamente questi hanno messo online centinaia di migliaia di documenti, e affiorano le prime cose, ma non, cioè, ci vuole tempo per leggere tutto, tradurre, capire il vero senso di quello che è stato scritto a livello di, insomma, di funzionari un po' segreti, sai, ti dà la mano, ciao, come va, oh caro capo di Stato, come, ciao, sì, siamo tanti amici, si sorridono e poi dopo fanno il rapportino, questo è un testa di cazzo, evidentemente questo può essere un po' la diplomazia. E allora c'è chi dice è un bene, c'è chi dice è un male che sia stato rivelato tutto questo, perché può essere un bene, può essere un bene, può essere un bene, può essere anche un male. C'è qualcuno addirittura che dice potrebbe nascere una guerra mondiale. Ora via, giù, via, giù, andiamo, su, via. Altri che dicono ma sì, ma figurati, le roba si sapeva di già. Prima cosa, seconda cosa, la si è detta molte volte, anche peggio noi giornalisti da tutte le parti, no? Abbiamo sputtanato molto più noi di quanto possa sputtanare un discorsino su Berlusconi e fa i festini. A proposito, oggi Berlusconi ha detto io non ho mai fatto un festino, ho fatto solo delle cene, ha detto così, ho fatto delle cene, certo, eleganti, sì. E ha detto anche, ho sentito io con le mie orecchie, l'ho sentito io con queste orecchie qui, cioè queste orecchie, sì. Cioè lui ha detto, ma queste ragazze, queste signorine, cioè è assurdo che dicano che loro sono delle prostitute, escort vuol dire prostituta, no? Cioè si rovinano la reputazione, poi magari un giorno si devono sposare, insomma non è bello, no? Cioè, ma quest'uomo mi cade dalle nuvole, cado dalle nubi, No, via ragazzi, e ci cade, ai ai ai, signor Silvio, e mi casca sul pisello, sull'uccello, no, voglio dire, insomma, ma chi le recluta? Questo l'ha detto una signorina, con racconti circostanziati, tutte queste ragazze reclutate da Lele Mora e poi Emilio Fede che faceva la cernita, cioè praticamente Lele Mora le portava lì perché c'era magari una cena importante con dei personaggi, Berlusconi dava la cena e anche il dopo cena, perché insomma se no Emilio Fede selezionava le ragazze e quelle che non andavano bene le mandava via. C'è stato un caso, questa ragazza ha detto di aver visto una volta che lui ne ha mandate via due perché non erano all'altezza, non andavano bene, puzzavano, che ne so. Emilio Fede, il giornalista, il direttore del TG4, il grande direttore anche un tempo del TG1, un inviato della RAI in Africa tanti anni fa, uno che la notizia la cavalca a volte prima degli altri, è anche pronto sulla notizia, è uno che poi piglia anche cazzotti all'occorrenza, no? E ti va a fare il ruffiano, cioè cosa fa? Perché poi magari la cosa capita anche a lui, no? Gli ascano il piatto perché sorifia, no? Tutto questo raccontato, Berlusconi dice, io non faccio mai fatto un festino, cioè magari forse ci si diverte anche nei festini. No, io credo che tutto questo sia, come dire, fantascienza, ma nemmeno fantapolitica, perché la politica non c'entra proprio niente. Fantascienza, oddio, nemmeno la scienza c'entra. C'entra, non so, fantacazzate, non so, che ti devo dire? Cioè, io non riesco a capire come una persona così, insomma, cioè, sempre una faccia così di bronzo da dire mai, mai, mai. E Ruby? Per dirne una, ma scusa, ma la cosa, come si chiama? Quell'altra aveva portato sul lettone di Putin, no? Che gli aveva registrato tutto, la da Dario, è quella lì? Escort dichiarata. Forse Berlusconi non Silvio, non capisci che loro si... cioè, dicono di essere puttane, ma vogliono esserlo e vogliono dirlo di esserlo, perché oggi la puttana funziona molto più della ragazza per bene. La ragazza la porta accanto, non se la fila più nessuno, o sei una puttana o sei un trans, se no non piaci più nemmeno a questi politici danarosi, non piace, non va bene. Silvio, voglio tornare a quest'altra parte, via. Dai, su, giù, ecco, oh, via. È veramente incredibile, incredibile. Ma tornando a WikiLeaks, Leaks, rivelazioni, rivela, io sono da parte di chi dice che è un bene perché bisogna cambiare, non solo in Italia, nel mondo non si può andare avanti con l'ipocrisia, con i falsi sorrisi, con le false strette di mano, ci vogliamo tanto bene, poi stilettate alle spalle, servizi più o meno segreti, diplomatici che fanno i furbi, via, parliamoci chiaro, c'è da dirgli una cosa, tu mi sta sul cazzo, capito? Cioè sì, lo so. Anche detto questa sui cazzo, e ora parliamo di cose serie. Invece, ce l'hanno a mano. Berlusconi è un inetto. Però quando sei stato davanti a lui, tu che hai scritto Berlusconi inetto, cosa hai fatto? Un grande sorriso, gli hai dato la mano, magari con una pacca sulla spalla, e ti sei beato della sua presenza. No, per dire, cito il fatto di Berlusconi, ma è un fatto mondiale, no? Che riguarda però l'America, allora c'è il dubbio, cioè, ma è l'America che è sotto tiro, non è quello che ha detto l'America, cioè, noi gli altarini non li scopriamo agli altri, scopriamo all'America, perché è l'America che ha fatto, gli Stati Uniti, che hanno fatto questo papocchio, cioè praticamente hanno scritto queste cose, loro. Gli americani, hanno scritto queste cose. Gli altri, che sono oggetti di tutto questo interesse, vorranno avere degli spuntanamenti in base a quello che è stato scritto. Però tutto converge su questa, insomma, questo doppio binario americano. Poi, intendiamoci, tutti ce l'hanno, tutti fanno le loro considerazioni, tutti hanno i loro agenti segreti, quindi sono tutti così. Però allora qualcuno pensa, è una mossa contro gli americani. Qualcuno ha sentito un giornalista stamani, ha detto addirittura, ed era stamani, cioè vedrete che ora Bin Laden si farà risentire, perché tutte le volte che l'America è in debolezza, un po' in difesa, arriva lui con un suo messaggio. E vedremo se sarà vero. L'ha detto Seiki, quello con occhio e va per conto suo, che è un giornalista di destra, sì. Oh, dunque, G, hai sentito di Leslie Nielsen? Certo che l'ho sentito, ma non andate sulla mia, ecco, io ti cancello dai miei amici su Facebook, se non andate sulla mia bacheca vi cancello, scusate, ma proprio oggi, stamattina, appena l'ho saputo, ho messo subito Leslie Nielsen al cimitero, Ma che scherzi davvero? Leslie Nielsen, attore ben noto, è diventato simpatico a tutti, con i suoi capelli bianchi, invece ha una lunghissima carriera alle spalle, quando era più giovane, baldo e faceva le parti serie, a volte anche di cattivo, perché non era proprio per niente divertente né comico. Poi l'aereo più pazzo del mondo dice: ma sai che te c'è qualche dote comica? Si è buttato, l'ha fatte di tutte, ma di tutte, veramente quell'omino, vero? Ci ha fatto anche divertire in modo un po' grossolano, se vogliamo, vero? Certi film, La pallottola spuntata, eccetera, tutta quella serie lì, ha fatto persino Dracula, ha fatto di tutto. Un po' grossolano, però, diciamo, in certi momenti la risata me l'ha strappata. L'ho visto in televisione, mai stato al cinema a vedere uno di quei film lì. Sì, è morto, sapete, io, sempre parlando di Facebook, ho due album su i vecchi attori di Hollywood ancora vivi, uno, e via via che muoiono levo l'attore da un album e lo metto nell'altro, che è il cimitero. Cioè, è una cosina carina, l'ho inventata io, non so, almeno mi è venuta a me, se esiste già da qualche altra parte, Hollywood Cemetery, come si chiama, appunto. Devono essere attori famosi, però, a livello internazionale. Abbiamo gli italiani, due italiane, mi sembra, Gina Lollobrigida e Sofia Loren, che sono ancora vive. Non devono essere nati oltre il 1935, quindi a 35 in là, ovviamente, quindi 1,35 è un ragazzino, evidentemente. Lui era del 26. Allora, via via, io ho l'album Essi vivono, che poi è un film, no? È il titolo di un film dell'orrore, Essi vivono. Sì, è di Carpenter, mi sembra. Essi vivono, quelli che sono vivi ancora nel 2010. Entro il 2010 sono ancora vivi, grandi nomi. E ho dovuto mettere Gene Simmons, ho dovuto mettere Tony Curtis, con grande dolore, e Leslie Nielsen, poi chi c'è un altro, ora non mi viene in mente, vabbè, insomma, quei pochi che sono morti, o di cui mi sono accorto che siano morti, perché magari, ma resistono Olivia de Havilland, John Fontaine, sono due sorelle, sono vecchie, ce n'è una addirittura, dovrebbe avere 100 anni, però devo controllare bene un'attrice di Hollywood, vabbè, insomma, faccio così, c'ho tutte queste fotografie in bianco e nero, rigorosamente in bianco e nero, fotografie che li ritraggono da giovani, e non li voglio vedere vecchi. E poi via via che uno muore, lo tolgo da Essi vivono e lo metto in Hollywood Cemetery, con data di nascita e data di morte, un discorsino, e con sempre la stessa parola in fondo, le stesse parole in fondo. Cioè, per esempio, grazie Leslie, riposati, ecco, questo sono le parole, cambia solo il nome alla fine, grazie Leslie, riposati, Leslie Nielsen in questo caso. È bellina questa idea, un po' triste se vogliamo, ma ci serve anche per capire che anche loro sono mortali, ecco, anche se poi restano immortali nei films. Io lo ricordo negli episodi di Colombo, anche gli episodi di Colombo avrà fatto sicuramente l'assassino, ecco, in ogni episodio c'era un personaggio, un attore piuttosto famoso, che però è sempre l'assassino, tanto si vede fin dall'inizio. Io invece lo ricordo molto volentieri nel Pianeta Proibito, che è uno dei più grandi film di fantascienza degli anni 50, quindi un film importante, a colori, importante per molti versi. Se vi capita, trovate, cercate, guardate Il Pianeta Proibito. A parte c'è un grande Walter Pigeon, vero? Ma c'è anche la prima minigonna del cinema, della storia del cinema, così almeno è considerata. La figlia del professore, che è sempre figlia del professore, ha la minigonnina, no? Cioè un costumino con la gonna molto corta, quelle gambine belline, insomma, ecco, la biondina, che in questo pianeta dove loro vanno, il comandante della nave spaziale terrestre è Leslie Nielsen, appunto, e poi sono vari altri caratteristi dell'epoca molto, molto riconoscibili, una faccia ma magari non li riconosci dal nome, no? E poi c'è Robbie Robot. Robbie Robot è un'altra cosa stupefacente, perché è un robot che ha avuto un grandissimo successo sia nel film, sia poi, appunto, visto il film di grande successo, ha avuto grande successo nella robotica, diciamo, no, insomma, nei pupazzi, nei robot giocattolo, che averli ora io ce l'ho. Io Robbie Robot degli anni 50, ce l'ho. No, scusa, ma ce l'ho. Ed è rarissimo, ma ce l'ho. L'ho trovato diversi anni fa in un mercatino, lo pagai 5.000 lire. Ma vale molto di più, molto, no, come di più, vale molto. Anche la sua scatola, tutto. È un miracolo trovare un Robbie Robot, ecco, d'epoca. E funziona anche. Sì, funziona. Ma sì, funziona. Però ho trovato altri, un robino più piccino, a carica, sai? Sai che funziona? A carica, sì. Ah, quelli a carica mi piacciono di più. Vabbè, comunque, insomma, ecco, diciamo che è un film, un caposaldo. Ci sono alcuni capisaldi del film, del cinema di fantascienza degli anni 50, quelli che rispetto ad altri, beh, insomma, erano a colori, pochi a colori, e sono La guerra dei mondi, uno, e Pianeta proibito, un altro, due grandi, poi ci sono in bianco e nero film altrettanto importanti, Ultimatum alla Terra, l'invasione degli ultracorpi, per dire quelli famosi, insomma, ma il pianeta proibito è assolutamente un film godibile. E godetevi anche la minigonna della protagonista, giovane protagonista femminile. Oh, dunque, da Repubblica Ultimora, morto a Io leggo, è vero? Morto Mario Monicelli dopo un volo dal quinto piano dell'ospedale di San Giovanni? San Giovanni quale? Questa mi coglie l'impressione, cioè, che possa morire Mario Monicelli perché ha una certa età, ci credo, ma dopo un volo dal quarto piano dell'ospedale mi sembra una cosa abbastanza. Io vado subito a vedere, ragazzi, perché è una notizia interessante. È morto anche Mario Monicelli, mi dice anche un altro. Allora cioè, è vero, ci credo. All'inizio dell'ultima ora io vado subito a cercare. Sì, andiamo a cercare qualche notizia. Aspetta. È meglio in metà. Allora, cerchiamo Nazione. Non so la Nazione se ce l'ha. Se ce l'ha la Nazione, il primo che mi è capitato. Vediamo. Eccolo qua. Il regista Mario Monicelli si è ucciso. Allora è vero. Si è tolto la vita lanciandosi al quinto, vabbè, piano del reparto di urologia dell'ospedale San Giovanni di Roma. Perché sai, San Giovanni ce ne sono tanti, anche a Firenze, San Giovanni di Dio, che è a Torre Galli, dove era ricoverato. Aspetta, andiamo a vedere anche, perché la notizia ci coglie in diretta, ed è una notizia tremenda, non tanto per la morte quanto per le modalità di questa morte. Allora, è brevissimo. Non rendono noto fonti sanitarie. Non c'è altro di più. Quinto piano, reparto di urologia. Boh, brutto, no? Brutta sta cosa, dai. Io la trovo veramente tremenda. Non mi sembrava un tipo da uccidersi. No. Allora entriamo nella più, come si può dire, più piena attualità, ultima ora proprio. Mario Monicelli non mi sembrava uno che si volesse uccidere, sembrava uno che volesse andare avanti, anzi, e anche bene, col cervello molto funzionante, molto a posto. Ma può capitare che la malattia, qualche malattia forse brutta, che forse gli prospettava un futuro brutto, un futuro tremendo, un futuro non vivibile, l'abbia spinto a buttarsi dalla finestra. E poi sai quando sento dire è cascato dalla finestra di tale e tal'altro, uno non casca, uno si butta. Non casca. Quindi no, mi spiace perché Mario Monicelli è stimabile come artista, come regista al massimo, perché è stato uno dei nostri migliori registi, quindi toscano oltretutto, no? C'è una malignità in giro, ma che si può dire? No, non riguarda lui, ma anche lui. Io ho sentito dire, però non do, allora sì, perché lo dici? Non do credito, però siccome è una voce che gira, e cioè che il film di Pieraccioni, è il suo più famoso, no? Il Ciclone, in realtà non l'abbia fatto Pieraccioni, ma l'abbia fatto Monicelli, che era presente in quel film, no? Faceva una parte molto particolare, e che lui, insomma, gliel'abbia molto, molto, molto aggiustato, che sia stato molto presente, insomma, diciamo che gliel'abbia un po' fatto. Infatti, per quanto mi sembra, resta il miglior film di Pieraccioni, ma io non ci credo, perché penso che Leonardo Pieraccioni sia uno che il cervello ce l'abbia e che sia capace di fare film. Se quello è venuto meglio, tanto meglio, forse qualche consiglio l'avrà avuto, però che gliel'abbia fatto lui, insomma, poi se ne sarebbero accorti o no, non lo so. La malignità che forse non potremo mai appurare, ma la dico così proprio come malignità, assolutamente, che vuol dire comunque che laddove Monicelli metteva il suo zampino, lo zampino, beh, la qualità saliva, sempre. Io di Monicelli amo moltissimo La Grande Guerra. La Grande Guerra è un film fantastico che può essere un po' comico, malgrado il tema della guerra, diventa drammatico, il classico tema dei due disperati, dei due vigliacchi, che però alla fine diventano eroi. Questo è bellissimo, è italianissimo tra l'altro, italianissimo, è qualcosa di molto italiano. Quindi Monicelli è riuscito a cristallizzare bene la sua filmica. Però vorrei, proprio questa notizia che Monicelli si sia ucciso, ci coglie effettivamente abbastanza, vero? Abbastanza all'improvviso, e quindi vorrei anche vedere un po' la carriera di Monicelli. Aspetta, perché se lo allontana ora. Come mai? C'è qualche spostamento. Vediamo. Vediamo i film che ha fatto, dai. Dai, vediamoli. Se mi vengono, ecco. Mario Monicelli. Accidenti. Su Wikipedia è già andato morto. Ma come fanno? Chi è che dà subito questi aggiornamenti? 29 novembre 2010, Roma. Viareggio, 16 maggio 1915. Vabbè, voglio vedere la lista dei film, i premi, tanti premi cinematografici. Regista: I ragazzi della Via Pal nel 1935, Pioggia d'estate 37, Totò cerca casa insieme a Steno nel 49. Vedi, da 37 al 49 è stato abbastanza, insomma, un bel periodo senza farne. Al diavolo la celebrità con Steno 49, è arrivato il Cavaliere, è arrivato il Cavaliere, questo era con Tino Scotti, nel 50. Vita da cani, sempre con Steno, ha fatto molte cose con Steno. Guardie e ladri, grande film, uno dei migliori di Totò e il grande Aldo Fabrizi, con Steno nel 51. Totò e re di Roma, sempre con Steno. Totò e le donne, con Steno. Le infedeli, con Steno. Proibito da solo, 54. Un eroe dei nostri tempi, 55. Totò e Carolina, 55. Donatella, ecco questo, che film è Donatella? Vabbè, 56. Il medico e lo stregone, 57. Padri e figli, sempre 57. I soliti ignoti, e lì, ecco, le pietre miliari, i soliti ignoti. Sarà una pietra miliare del cinema? È fantastico. Cioè, il re della commedia italiana, ma non quella terra-terra, quella vera, quella fantastica. Bravo, Monicelli è stato. Poi, Lettere dei condannati a morte del 59. La Grande Guerra del 59, ecco, altro caposaldo. Risate di gioia del 60, Boccaccio 70 del 72, un episodio. I compagni del 63, Alta infedeltà del 64, Casanova 70 del 65, Le fate del 66, L'armata Brancaleone del 66, ragazzi, ma un altro meraviglioso, L'armata Brancaleone, ma sarà bello, eh? Sarà divertente, c'ho una voglia di rivederlo, guarda, è tanto che non lo vedo, ma tanto. Sapeva oltretutto dirigere gli attori, ha fatto diventare Gassman un attore comico, dal drammatico, grande attore che era, attore comico, bravissimo. Ma questo dipende molto anche dai registi, La ragazza con la pistola del 68, con la Monica Vitti, boh, bellissimo. Capriccio all'italiano del 68, episodio La bambinaia. Totò è morta la nonna. Totò è morta la nonna. Totò è morta la nonna. Nel 69, però non lo conosco. Le coppie del 70, un episodio. Brancaleone alle crociate, quindi il secondo episodio nel 1970 di Brancaleone. La mortadella del 71, Vogliamo i colonnelli del 73. Sto leggendo, per chi non sapesse, perché si fosse collegato solo ora, l'elenco dei film diretti da Mario Monicelli, che si è ucciso oggi, lanciandosi dal quinto piano dell'ospedale in cui era degente. Poi attenzione che ci avviciniamo a un altro grosso calibro. Vogliamo i colonnelli del 73, che poi, ecco, i colonnelli qui cavalcava anche l'attualità, no? I colonnelli greci, romanzo popolare del 74 e poi nel 75, anche il romanzo popolare è bello, nel 75, Amici miei, wow, Amici miei per noi poi è qualcosa in più rispetto ad altri. Nel 76 fa Caro Michele. Poi nel 76 ancora, Signore e signori, buonanotte, insieme a Luigi Comencini, Nanni Loi, Luigi Magni ed Ettore Scola. Un altro grande film di satira del periodo, anni 70. Un borghese piccolo piccolo nel 77 con un Alberto Sordi drammatico. È un gran film questo, è un gran film da vedere di nuovo, anche se un po' tremendo e crudo. I nuovi mostri nel 77, due episodi dei nuovi mostri, Viaggio con Anita 79, Temporale Rosi nell'80, Camera d'albergo nell'81, Il Marchese del Grillo nell'81, altra pietra miliare, Il Marchese del Grillo. Cioè, quest'uomo ha fatto tanti film, però alcuni proprio, sono da su nell'empirio della commedia italiana. E poi, come se non bastasse, l'anno dopo, l'82, fa Amici miei, atto secondo, che sono uno più bello dell'altro. Quindi, dai, perché è successo. Bertoldo, Bertoldino e Cacasenno, 1984. Poi Le due vite di Mattia Pascal nell'85, Speriamo che sia femmina nell'86, altro bellissimo film tra l'altro, vero? I Picari nell'88, La moglie ingenua e Il marito malato nell'89, un film TV. Poi 12 registi per 12 città nell'89, documentario, un episodio su Verona. Il male oscuro nel 1990, ecco, Il male oscuro è da un famoso romanzo, mi sembra di Giuseppe Berto, vero? Parenti serpenti nel 92, beh, Parenti serpenti divertente, mamma mia, sì. Cari fottutissimi amici del 94, ma sono tutti godibili questi film. The Royal Affair nel 95, non so questo che cosa sia. Facciamo Paradiso nel 95, Facciamo Paradiso, chi c'era? Aspetta, chi c'era in Facciamo Paradiso, scusa, mi fai vedere. In Facciamo Paradiso... Allora, Lello Arena, Margherita Bui, Philippe Noiret, Arrua Clément, Dario Cassini. Eppure. No, mi sono sbagliato, l'ho scambiato con un altro. Vabbè, Facciamo Paradiso, si diceva nel 95, Esercizi di stile nel 96, un episodio. Topi di appartamento nel 97, un cortometraggio. I corti italiani nel 97, episodio Topi d'appartamento. Panni sporchi del 1999, Un amico magico, il maestro Nino Rota, un documentario del 99. Nino Rota era il grande musicista che aveva fatto tutte le colonne sonore, per esempio, tra le altre, di Federico Fellini, quindi grande. Come quando fuori piove nel 2000, miniserie TV. Un altro mondo è possibile nel 2001, documentario collettivo. Lettere dalla Palestina 2002, docudramma collettivo. Firenze, il nostro domani 2003. Vorrei vederlo questo qua. Documentario collettivo. La rosa, le rose del deserto 2006. Vicino al Colosseo c'è Monti 2008, cortometraggio documentaristico. La nuova armata Brancaleone 2010, cortometraggio solo credito. Che vuol dire che, vabbè, poi è stato sceneggiatore in molti dei suoi e di altri film, quindi attore pure, attore in Rue de Pied de Grue, regia di Jean-Jacques Grandjean del 79, La vera vita di Antonio Acca del 94, Il ciclone, appunto, dove ha fatto... questa voce, vero? Era la voce. Sotto il sole della Toscana, c'è anche lì, Nana, del 2004, e Solo Metro, del 2007. Insomma, no, volevo, per fare un omaggio a questo grande regista che ha scelto di morire, Mario Monicelli, ho voluto leggere l'elenco di tutti i suoi film, tutto quello che lui ha fatto, e quindi, insomma, ha fatto anche altre cose, ho visto, però diciamo che tanti premi. Uno parla di una cosa, di un'altra, arriva la notizia, giustamente, anzi ringrazio di avermela data, perché cioè, io ringrazio sempre quando me la danno. Ringrazio sempre quando me la danno, io sempre grazie quando me la dà la notizia, ma maligni e dispettosi, non so perché, maligni. Mi piacerebbe però a volte sapere se c'è qualche, aspetta. Qualche aggiornamento sulla notizia, perché la notizia è abbastanza scria, non ti dicono niente. Ci fosse un aggiornamento, vediamo. Ora l'ho ricliccata, no, dice sempre la stessa cosa, si è buttato dalla finestra. Va bene, anzi no, non va bene, va male. Io so che tanto tutti si deve morire, ma la scelta di morire è una scelta molto, molto, molto pesante, molto grave. È come uccidere, solo che non ti possono mettere in galera. Cioè io voglio ammazzare qualcuno, però non voglio andare in galera. Bene, ammazzati da te, ammazzati per te, per dire, no? Te ti ammazzi per te e non vai in galera. Ma è cimitero, insomma, voglio dire, no? Non so se ora sì, ma una volta nei cimiteri, quelli consacrati, non accettavano di seppellire i suicidi. È tuttora valida questa cosa qua? Anche nel caso dei grandi personaggi come Monicelli? No? Ma chissà poi cosa passa per la testa di una persona. Uno che dice, beh, un'età ce l'avevo, una bella età lui. Ho vissuto. Non voglio essere un vecchio rimbecillito che non può alzarsi da un letto o da una sedia, perché forse, oppure soffrire tremendamente per una malattia che, insomma, ti fa star male fino in fondo, dice mi butto. Però anche la scelta della modalità di suicidio. Ci sono scelte varie, no? Le scelte sono... Vede, oggi l'argomento era da un'altra parte, ora è andato lì. La scelta è abbastanza impegnativa. Cioè, le persone si impiccano, si sparano, si buttano dalla finestra, si avvelenano. Si buttano sotto il treno. È successo al prete. Le Iene ora c'hanno una persona sulla coscienza. Le Iene avevano fatto un servizio, non mi ricordo se l'ho visto, perché non, le Iene le guardo a corrente alternata quando capita, e se capita, insomma, ora mi capita poco perché sono qui, però avevano fatto una ripresa nascosta di un prete che molestava le persone. Una volta identificato il prete, questo prete è stato mandato, insomma, sai, dalla curia, da altre parti, cioè, insomma, l'hanno emarginato, Quindi più che altro grande vergogna. Questo si è buttato ieri sotto il treno. Vabbè, è una sua decisione, però poino, per dire, forse ha fatto bene, così non molesta più nessuno. Poi non ho capito bene di che tipo di molestie si trattasse, forse sessuale, non so. Vabbè, comunque è una morte che è stata decretata dalla televisione. Questo è vero. Cioè la televisione, nella figura delle Iene, ha decretato la morte di questo prete, che è una persona, di questa persona, che ha deciso di buttarsi sotto il treno dalla vergogna, dall'onta, dallo sputtanamento che è derivato da questa sua, insomma, da questa ripresa. Credo anche che il viso gliel'avessero tappato, però può essere identificato. Ma tornando ai modi, alle modalità, quale potrebbe, poi si può scegliere anche qualche altra cosa, tirarsi una coltellata è più difficile, per esempio. La coltellata è che tutti tirano, la coltellata è tata, non sei sicuro. Cioè, in Giappone fanno harakiri. Si infilano dentro una cosa, un coltello lungo, e poi rigirano più che possono, e poi si muore, insomma, certo, soffrendo molto, tra l'altro, perché non muori mica subito, harakiri. L'unica è scegliere la morte più rapida possibile. Per esempio, una rivoltella, molti si la tirano in bocca, altri spappola il cervello, tu muori subito, è un attimo, muori subito. Che cervello, capito? Quello. E la corda al collo, la povera Sara, come dico, la piccola Sara, un po' ha dovuto soffrire, Non è che, perché si vede che quello che si impicca poi comincia a scalciare, no? Scalcia finché non muore per un po'. Ah, c'è anche, sono anche quelli che si annegano. Ah, già, sì. E modi per, sono tanti, Sono tanti i modi per morire. Per esempio c'è un film famoso, È nata una stella. Il protagonista maschile, che si vede sopravanzare nel successo dalla stella, da sua moglie, insomma, che era andata molto avanti e lui, insomma, non riusciva più a reggere il fatto che lui era diventato un poveraccio, un ubriacone, un uomo che non voleva più niente, mentre prima aveva grande successo, si ammazza, va verso il mare, con queste ville sul mare, sai, tipo Malibu, in California, queste case, cammina e si avvia verso il largo a piedi fino a che non scompare e muore lì, si ammazza in quel modo lì, per dire, però ce ne vuole un po', rivedi tutta la sua vita, no? Cioè, appunto, gli si butta dal ponte, poi se non batte la testa in un sasso muore annegato, però buttarsi dalla finestra credo che sia forse rapido quanto spararsi sempre e tu muoia subito. Perché se tu ti butti dalla finestra, prima tu vada di testa, capito? Ciac! Ciac! Si gira, no? Monicelli. Ciac nel senso che ti si schiaccia la testa, se ti schiaccia la testa, tu muori subito. Però potresti non morire subito. Perché secondo me tu caschi, ti rompi tutto, ti fratturi, non muori subito e potresti soffrire. Spero che Monicelli sia stato un colpo secco e sia morto senza soffrire, però è uno dei metodi più rapidi, insomma. Poi c'è il veleno. Uno prende i classici, di solito sono le donne si avvelenano, classici barbiturici si chiamano, no? Ingoiano. E poi il telefono, mi sono avvelenata, e si fanno salvare. Vabbè, insomma, quello, se uno poi si addormenta, cioè, muore nel sonno, però non ho trovato nemmeno uno che mi si confaccia, non mi si confà nemmeno uno, sarà perché io non ci ho mai pensato al suicidio. Mai, è una cosa che non mi è mai passata per la testa. Ho considerato la cosa come fatto in se stesso. Ho sempre avuto una... Io non so, ma ci deve essere l'aria condizionata accesa qui. E mettono bruscolini negli occhi. E poi mentre bruscolini negli occhi e si solleva la polvere, non capivo io. Insomma, vabbè. Capito? Capito cosa? No, capito. Che stavo dicendo? Ora c'è bruscolini. Si può morire bruscolini un occhio? No. Mi ha sempre attirato il suicida. Infatti ne ho conosciuti parecchi. Più di dieci suicidi ho conosciuto nella mia vita. L'ho conosciuti da vivi, già. E mi sono sempre chiesto perché, come mai, qual è il coraggio che muove il suicida, qual è la vigliaccheria che muove il suicida, se sia coraggio o vigliaccheria. Io non lo capisco, non riesco a rendermi conto, perché non mi troverò mai in quelle condizioni. Poi penso all'eutanasia, penso al testamento biologico, uno può dire... Io se sono in condizioni tipo la Englaro, ammazzatemi pure, perché tanto che fo. Però anche lì è difficile dirlo, che la vita è una cosa noi siamo ammalati di vita, siamo ammalati di vita. La vita è il bene più grande che abbiamo. Abbiamo quello e basta. Tutto il resto, che conta? La vita ci dà tutto. Dalla vita viene l'amore, viene anche lo star bene o lo star male, viene quello che tutti conquisti nella vita stessa. Viene la bellezza dalla vita, che tu ti puoi vedere intorno. O anche la bruttezza delle cose. Però tutto quello che noi ci costruiamo ce lo possiamo fare perché è nell'ambito della nostra vita. Quindi è la vita, il bene più importante. Ed è un bene passeggero. Tanto passeggero che anche se campi 100 anni è passeggerissimo lo stesso. Quindi come si può pensare, immaginare un suicidio? Non riesco perché questo bene importante va sfruttato, questo periodo va vissuto, se no è inutile che i nostri genitori ci abbiano fatto, che una volontà superiore ci abbia concepito questa stirpe, questa razza umana. Quindi chi lo fa ha tutta la mia attenzione, perché deve essere una persona che ha visto più in là di me o di quelli che la pensano come me. Cioè uno che si ammazza ha una visione probabilmente molto più ampia delle cose, va oltre. Io non ce l'ho, sono piccolo sotto questo aspetto. Non riesco a immaginare la bellezza di questo gesto. Vediamo cosa mi scrive. Dall'aldilà, no, dall'aldilà Alessandro. Pessotto, l'ex giocatore della Juventus, si è buttato ma non è morto. È vero anche Oresto. È vero anche Oresto. E infatti Pessotto non è morto, sta abbastanza bene ora, no? Mi sembra. Ci ha ripensato. Che poi ci sono quelli che tentano il suicidio e non ci riescono, tentano, ritentano finché non ci riescono. C'è chi ci riesce alla prima, come dicevo prima, si può anche vivere dopo essersi buttati dalla finestra, si può anche vivere per un po' e soffrire le pene dell'inferno e poi magari morire. Il fatto è che molto spesso il suicida, mentre sta precipitando, mentre si sta ammazzando, magari all'ultimo momento, quando è già tardi, ci ripensa. E il cazzo me l'ha fatto fare mentre vola, no? Ma ormai Pessotto era un atleta. Beh, si può dire, sì. Pessotto era un atleta, nel senso, è stato un atleta. E indubbiamente più giovane, è chiaro che un Monicelli, quando aveva 90, era del 17, si è detto? Insomma, quanti sono? 93, insomma, sono tanti. Uno insomma non ha più le resistenze di un atleta o ex atleta o giovane comunque, c'è verso. Però sai, se tu caschi di testa, anche Pessotto, se la scadi, tu faceva ciac. No? Ma guarda gli argomenti, anzi, oggi ho argomenti, volevo essere più allegro, però non è colpa mia. Cioè, quando arriva la notizia, bisogna darla, ragazze, datela, la notizia. Tizia. Ora invece, no, la notizia è triste, l'ho detto, soprattutto per come è avvenuta questa morte di questa persona, che poi, diciamo la verità, stava simpatico, stava... Tutti volevamo bene a Monicelli, ecco, diciamo la verità. Ci ha dato dei momenti bellissimi. Fazio, avviene in via con me, ha dato la notizia commosso senza specificare la modalità. Fazio non mi piace. Fazio non mi piace, ci credo. Oh, meno male che oggi è l'ultima puntata di Vieni via con me, eh? Vai, andate via, prima o poi no, non se ne può più. E tutti guardano Vieni via con me. Vedi, Fazio è una persona che non mi piace, perché non affonda mai, perché si mantiene sempre. Cosa crede di fare? Cioè, non dicendo che è morto, suicida, una persona pensa che la gente non lo sappia, pensa di fargli un piacere a questa persona, cioè di sorvolare su un lato negativo? Certo, il lato è negativo, è molto negativo, ovviamente, però tutti i giornali è così, è uscita la notizia così, cioè perché uno deve dire è morto, oh. Fazio non ci piace. Ci piace la Littizzetto, per esempio, che gliene dice sempre a Fazio. Vabbè, ormai si sa, lui deve fare un po' la vittima della Littizzetto all'ultimo momento della domenica, no? Di com'è? Che tempo che fa? Però anche quando fa le domande ha dei grandissimi ospiti che spesso, secondo me, usa male. Un po' te affonda che volta fai lo stronzo, no? Fare il buono, e a volte i buoni sono più stronzi degli stronzi. Vabbè, mi è sembrato stupido, ecco, giustamente fate bene a dirmi queste cose, io non posso saperle, e quindi Fazio poteva dire aborto suicida, è la verità. Ma è un programma, è o non è un programma Vieni via con me, è un programma, come dire, sincero fino al limite della sincerità, si dice tutto e anche di più a volte, no? No, è morto. Pensando, chi stava vedendo la trasmissione ha pensato che sia morto di vecchiaia. In realtà non è morto di vecchiaia, ed è quasi un pregio, guarda, a quell'età lì, che sa, più o meno. Mia madre è morta, ma non si è ammazzata. È morta più o meno a quell'età. Eh no. No, forse mi sbaglio. 1900... Come si è detto? 17? No, quando era nato Monicelli? No, mia madre era del 13. Eh sì, ma è morta prima. Ecco... che io non so fare conti, è morta nel 2007 per forza, è morta 3 anni fa, gira e rigira, ma lei aveva quasi 94, vabbè, che dire. Oh, io devo dire una cosa importante in questa atmosfera un po' insomma commossa, non posso dire che sono commosso. Posso fare il piantino come avrà fatto Fazio? No. Prendo il caso per quello che è. Specialmente quando uno si ammazza, non ti puoi commuovere. Non c'è commozione. Ma è chiaro. Ha fatto quello che voleva fare. C'è riuscito. Un altro bel successo di Mario Monicelli. Però in questa atmosfera così non eccelsamente divertente, divertita, credo che sia il caso di prendere in mano la situazione. La prendiamo in mano? Sì, dammi. Ecco, prendo la L, prendo la M, e lo studio? Ah, lo studio è già qui. Studio LM, oh, ecco fatto. Devo parlare anche di loro, perché loro sono assolutamente imperdibili. E se dico studio, posso dire loro, anche se studio è parola singolare, ma è un loro plurale, perché Antonio e Chiara sono due grandi, grande, 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 grande come te. Sei grande solamente tu, siete grandi solamente voi, perché lo studio LM è il massimo e te lo dimostra essendoti amico. Lo studio LM, Antonio e Chiara dello studio LM. Perché? Perché ora si avvicina Natale, muove Natale, zum, zum, non tengo denaro, zum, ma leggo il giornale e mi vado a cucà e vado a cucà. Questa è la tava carosone, no? Vabbè, no, loro ti fanno un regalo. Chi è l'amministratore di condominio che per Natale ti fa un regalo? Ma gli amministratori di condominio, quelli che ci marciano, che ci pigliano sempre un po' di soldi di qua e di là, non lo so, ma loro dovrebbero farvi tanti, tanti regali. Queste persone oneste che vi risolvono tutti i problemi ai loro condomini, i condomini dei palazzi da loro amministrati, fanno un regalo. Due buoni, non due cattivi, due buoni. Due buoni per farsi una lampada, tipo questa, e un massaggio. Puoi fare il massaggio durante la lampada? No. Una volta la lampada, prima fai il massaggio, fai come ti pare, insomma. Cioè, per Natale tutti i presenti più bello, più bella, più massaggiato, più massaggiata, più abbronzato, più abbronzata. Sì o no? Sì. Hanno pensato di fare questo. Hanno detto, G, dillo. Ah, sono io. Scusa. Allora lo dico. Quindi, solo questo è un pensiero. Un pensierino, voglio dire, carino, no? È importante però che chi lavora per voi tutto l'anno e in certi momenti poi oltretutto anche molto, 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 momenti più, momenti meno. Insomma, sai, i condomini vanno amministrati, l'amministrazione va tenuta e poi va reso conto a tutti. Perché cosa ne dite? È semplice, tutti, sono tanti i condomini, no? Tutti vanno reso conto di tutto, ognuno ha delle spese diverse dall'altro, perché se uno sta piano cima o piano sotto, dipende, c'è una quota di millesimali. Ragazzi, io non lo potrei mai fare, ve lo farò mai, mai. Io se avessi questi problemi direi, studio LM, mi metto in mano a te, sì, fa te. Io non voglio saperne nulla di queste cose, voglio vivere. Si diceva prima che la vita è così breve, è così una, e loro falli sgobbare, falli lavorare, mettili a lavorare, lo studio LM deve lavorare, sì, più lavorano e più gente sta tranquilla a farsi i fatti propri, a vivere tranquillamente, senza problemi immobiliari. Studio LM a Prato, a Prato. A proposito, studio LM, oggi cos'è? 29, 30, domani, 30 finisce il mese, anche se per qualcuno in qualche cartello di lavori stradali il mese di novembre ce n'ha 31, ma insomma è una cosa che è apparsa sulla mia bacheca di Facebook. Vabbè, non ce l'ho messa io però. Il primo su LM, ci avete un momento verso le 5:15 così, no? Io sono a Prato il primo, che ha a che fare? A presentare un libro, sì, presentare un libro non mio, mi hanno chiamato a presentare un libro, insomma, è bellino, un libro sulle tette, mille e un modi di rifarsi le tette. Mille motivi per rifarsi le tette. Insomma, ora mi ricordo che figura. Vabbè, lo sto anche leggendo, tra l'altro. E quindi di una brava scrittrice. Sarò la libreria Feltrinelli. Sì, quella in via... Come si chiama? Via Garibaldi. Garibaldi, mille, no? Via Garibaldi, via, la Feltrinelli di Prato. Sono lì verso le 5 così, da 5 e poi, a presentare questo libro di questa ragazza, che pare sia una ragazza molto fornita. Tra l'altro, c'è una quinta o una sesta? Quinta forse. Buttala io. E quindi, niente, così lo dico anche per chi volesse venire a questa presentazione, chiunque può entrare, insomma, alla Feltrinelli di Prato, il primo è mercoledì. Il pomeriggio alle 5 io sono lì, insomma, a fare un po' di assino, poi se si parla di ciocce, ragazzi, Mi porta la chitarra? No, quindi voglio dire, studio l'M, se ci avete un attimo, venite lì. Così ci si conosce anche forte, perché ci siamo conosciuti personalmente, siamo conosciuti. Allora, come dire, diciamolo, lo studio l'M è il massimo nel suo campo, nel suo settore, perché ogni settore ha il suo massimo. Cioè, diciamo, io sono il settore mobiliare, faccio i mobili, fai il massimo nei mobili. Sono nel settore immobiliare, cioè quelle cose che non si muovono, sei il massimo nel settore immobiliare. Ecco, loro sono il massimo, perché se tu anche vuoi, cioè, voglio comprare casa, chiedi a loro, voglio vendere casa, chiedi a loro, vado in affitto, chiedi, voglio un fondo, chiedi, voglio un capannone, chiedi a loro, ho dei problemi di condominio, non mi piace il mio amministratore, chiedi a loro, non costa niente, no? Cosa vuoi di osti chiedere? Andiamo, tu chiedi, dici, allora, come si fa a chiedere l'intervento dello studio LM? 0574 18 23 865, ok? Questo è il numero telefonico. Poi c'è il sito web www.studiolm.it. Poi c'è Facebook. Ma Facebook? Non volete diventare amici di Studio LM? Ma su. Studio LM, amministrazioni condominiali. Guardate il sito, guardate su Facebook tutte le loro fotografie, le loro novità, quello che vi dicono. Interagite. Non vi costa nulla parlare con loro, chiedere qualche consiglio, poi insomma da cosa nasce cosa, no? No? Ma chiedete consigli, no? Bischeri, chiedete allo studio LM. Si trova in via Agnoletti. Agnoletti, al numero 7, sai? Prendete via Agnoletti, cioè, viale dei Soldatini di Piombo, no? Sa quello alberato. Si arriva a una piazza che è Piazza delle Cantonate. Sulla destra c'è una via. No, scusa, ho sbagliato. No. Piazza delle Candele Spente. No, scusa, è via delle Cantonate. Allora, viale alberato, bello dritto, viale dei Soldatini di Piombo. Si arriva in Piazza delle Candele Spente, in mezzo c'è il monumento al Cerino, si vede. Poi sulla destra una stradina c'è via delle Cantonate. Andate a dritto lì e trovate via Agnoletti 2. 7. No, questa è la toponomastica del sondazzo, è un'altra cosa. Ma via Agnoletti esiste davvero ed è una contrada di via Bologna a Prato. Allora, fatevi vivi prima che di andare direttamente. Date un corpo di telefono, date un corpo di amicizia, date un corpo di quello che volete voi, ma mettetevi in contatto. Quanto prima, ma non quanto dopo, più prima meglio che dopo poi peggio. Che ho detto? Con lo studio LM oggi lo facciamo così. Facciamo entrare in campo, ecco, i campanellini, come sono? Tibetani. Studio LM, studio LM, studio LM, buon Natale a tutti voi. Finito. Natale è ancora un po' presto, però guardatevi quel bel albero di Natale, ve l'ho detto, cioè, l'albero di Natale che noi abbiamo, vi ho fatto vedere anche all'inizio della puntata, sì, abbiamo l'albero di Natale in diretta quando non ci sono io, quando sono io, dunque Fabio MC4 mi dice: ciao, che lo fai il sondazzo? È tantissimo che non lo sento. Oh mamma, davvero, Fabio, e come che glielo dici te? No, c'è nessuno. Glielo dici te? C'è nessuno. Che lo diciamo? Il sondazzo si è buttato dalla finestra. Allora, come sta il discorso del sondazzo? Perché tanto mi chiedono sempre di quello. Un l'avessimo fatto, il G non lo conoscerebbe nessuno. Questo purtroppo è così. La gente mi chiede il sondazzo. Mi chiede come mai, è perché è su e giù e qua e là. Va bene. Fabio, io non sto facendo il sondazzo. Non è detto che non lo farò più. Ho detto che non sto facendolo. Prima cosa perché, dopo averlo fatto per 25 anni, probabilmente uno può anche fare altre cose, no? Seconda cosa perché ci sono delle condizioni che in questo momento non mi permettono di fare un programma come quello. Sarebbe un po' troppo lungo entrare in questa... Ho già fatto i discorsi, eccetera. Per la verità, avrei voglia di farlo, perché io tutti i giorni, ma proprio tutti i giorni, ho delle idee. Che vuoi? Uno per 25 anni tutti i giorni lo fa. Fa un'ora buona al giorno di sondazzo. È chiaro che poi gli rimane il vizio, no? E cioè tutti i giorni mi vengono delle idee, dei nomi di personaggi, delle situazioni, però non lo sto facendo. Non sto facendolo qui, non sto facendolo da nessun'altra parte, perché io in questo momento sono qui. E tutte queste idee vanno perdute? No, perché tanto io ho un cervello fatto in un certo modo, no? Le idee tornano, se non è quella, non altra, cioè non mancano mai. Voi vedete uno che si mette via a parlare, non smette mai, che c'ho nemmeno la musica che mi interrompa, quindi non mi mancano gli argomenti, non mi mancano le idee, ma si devono evidentemente verificare delle condizioni per cui io possa rifarlo. Una cosa potrei fare, e cioè avendo un numero di sondazzi strabordante, enorme, esagerato, molti dei quali non sono usciti fuori dopo, perché molta roba la trovi su YouTube, in giro, sul sito di Sbrindo, insomma, di roba ne trovi. Però io ne ho molta, ma molta, molta di più, tutta su cassettine dell'epoca, insomma, tutte registrate da me che poi me le portavo a casa. Io credo di aver trovato la persona che molto gentilmente si incaricherebbe di sbobinarle, di passarle su CD, no? E poi fare un archivio esagerato. E credo che si potrà fare. Allora, a quel punto lì si potrebbe creare un programma apposito, una possibilità di ascolto di questi sondazzi, di queste telefonate, in un programma a parte, cioè non farne di nuovi, ma almeno riascoltare. Per molti sarebbero anche nuovi, mai sentiti, perché insomma, sa, la gente cresce, il bambino diventa grande, insomma, il pubblico cambia, e si potrebbe fare una cosa del genere. Un po' di tempo, un po' di voglia. Per rifare il sondazzo vero e proprio, fatto sul momento, in diretta, tipo adesso metto a telefonare la gente, io ho bisogno di alcune condizioni sine qua non. Prima condizione, uno sponsor, credo che sia anche la più importante, l'unica. Non è un discorso di avidità di soldi, io ho bisogno di qualcuno che mi copra le spalle, cioè è rischiosissimo oggi fare il sondazzo come l'ho sempre fatto io, no? Come fa le cazzate Mammucari, che ora sta ricominciando un programma un game show, credo, in cui fa fare una gara di telefonate, di scherzi, no? Lasciamo perdere. Ma in diretta, come ho sempre fatto io, col rischio della diretta, che è un rischio di che venga fuori qualsiasi cosa, anche dei particolari che non dovrebbero venire fuori, parole che non, bestemmie, non da parte mia, ma da parte delle persone, insomma, tante cose, questo rischio c'è, rischio anche di oggi come oggi, molto più di prima, perché in 25 anni se ho preso 5 denunce è stato proprio fantastico, no? Data di lusso. Ovviamente oggi ci sono molte più cappe di piombo, ti controllano, ti individuano, ti denunciano. E questo, siccome dovunque ho fatto queste cose sono stato coperto dall'emittente, soprattutto dalla emittente in cui soprattutto le ho fatte, poi ho fatto anche in televisione, e lì mi hanno un po' bloccato perché evidentemente non è piaciuto a Roma all'autoregolamentazione. Allora, ho bisogno di qualcuno che mi copra le spalle, cioè che mi garantisca che io, nel momento in cui avessi dei problemi legali, mi garantisca tutte le spese possibili e immaginabili che io potessi, a cui io potessi andare incontro. Quindi questo può farlo uno sponsor. Ovviamente lo sponsor serve anche per far incassare un po' di soldi a questa TV, no? Casomai. Allora, nel momento in cui io trovassi, e guardate che il sondazzo si è rifatto come io l'ho sempre fatto, è una bomba. Oggi come ieri e come potrebbe essere domani, è una bomba. Quindi io per farlo ho bisogno di garanzie di questo tipo. Ma credo che sia l'unica, perché poi la voglia c'è e potremmo inventare tante belle cose. Però io non è che io stia cercando questo sponsor, ogni tanto lo dico, ma sai, le parole sono sempre più che altro al vento. Ho alcuni interventi. Sempre Fabio MC4, ma la web TV non dovrebbe essere libera? Sì, tu credi? Capito, dice, strano che non le trovi le garanzie. No, sarà anche strano, ma credimi, ti sembra normale che dopo che io sono venuto via da una radio dove ho fatto il vuoto, quando c'ero io tutti ascoltavano me, in Toscana, fin dove arrivava questa radio? Toscana è poco oltre. Io avevo il monopolio dell'ascolto quando c'ero io, in particolare quando c'era il sondazzo e poi la replica del sondazzo. Ti pare normale che una volta che io sono venuto via da quella radio lì, nessuna radio di un certo livello, perché la radiolina di quartiere non mi interessa, di un certo livello si sia fatta avanti per volere il G? Eppure tanto ascolto, tanto. Ma la cacca che gli viene giù dal culo è il culo che gli fa così, capito? Perché la paura che uno sia, capito, uno che gli rovina la faccia, perché io dico le parolacce, capito? Perché io do noia alle vecchiette, capito? Io telefono dove capita, invento quello che invento, di tutto. Quindi io ho potuto fare il sondazzo, ho potuto fare questo programma solo in quella radio dove c'era una persona con cui io non andavo affatto d'accordo, ci saremmo sbattuti in muro l'uno l'altro, ma che mi ha dato la libertà di farlo, perché gli conveniva ovviamente, ma ha capito che quelle 2, 3, 4, 5 causette erano niente in confronto a quanto ascolto gli ho fatto avere e quanta pubblicità è entrata di conseguenza. Le cose sono un po' cambiate, comunque io sono sempre stato avversato dalle radio che non erano la mia, e anche da qualcuno dentro la mia, sì, non mia, insomma, dove ero io, perché intanto portavo via ascolto a tutti, ma poi proprio per questo io ero quello volgare, ero quello, qualcuno diceva addirittura la vergogna delle radio toscane, no? Vergogna, ma loro che si cacano addosso non hanno il coraggio di dire "Gì, vieni, noi ti diamo lo spazio". Quindi io sono passato alla televisione. In televisione ho avuto un problema, perché per una frase che ho detto durante un sondaggio fatto in diretta a mezzogiorno e mezzo, sono stato segnalato al comitato di autoregolamentazione del governo, da Roma è arrivata una reprimenda, eccetera, la televisione si è cacata addosso, ovviamente, che è tutto un puzzo di merda in giro, ragazzi. E io ho deciso di cambiare programma, ho fatto un programma di poesia che si chiamava Poesia contro tutti, per protestare. Beh, comunque l'ho fatto e ho portato fino in fondo quello che mi ero prefisso, di fare 3 anni in televisione e poi di fare qualcosa in proprio come questa. La web TV è una cosa mia e ho la mia libertà qui. Dico quello che voglio, il programma dura quanto voglio io, non c'è problema, faccio quello che voglio. Ovviamente è una realtà però povera, quindi la povertà significa che ha bisogno di iniezioni di soldi, perché insomma va anche mantenuta, io ci lavoro tutti i giorni qui. E questo, diciamo, è una scommessa per il futuro, perché il futuro è qui dentro, in questo schermo. E di garanzie per poter fare certe cose, perché i tempi sono cambiati. Oggi ti dicono: hai fatto stalking, hai fatto questo, pedofilo. Se mi risponde un bambino, sono pedofilo, capito? No, per dire, è tremendo, perché io le cose le faccio in diretta e non censuro niente. Anche quando io facevo la replica del sondazzo, la facevo dopo un'ora o due, poco dopo, quindi era una replica immediata, si può dire, non avrei avuto nemmeno il tempo per censurare certe cose. Tornavano tutte le bestemmie, tutto quello che c'era, tornava in onda come se fosse stato in diretta. Ma questo è giusto che sia così, la verità. E qui sembra che ci sia, ma attenzione, sembra, il web, hanno tentato di imbrigliare le web TV cercando di tassarle, le micro emittenti, le micro TV sul web, come questa, come tante altre, ma non ce l'hanno fatta, sono tornati indietro, non tassano più. E però c'è una tendenza assoluta a controllare l'informazione, tutto quello che esce, da dovunque. Leggiamola, diversi interventi. Aggiornamento. Era ricoverato da qualche tempo nel reparto di urologia per un tumore alla prostata. Anche suo padre, Tommaso, scrittore e giornalista, si era suicidato nel 1946. Allora è una cosa di famiglia, de famiglia. Si parla di Mario Monicelli. Ecco, qui tumore alla prostata, questa a quell'età può capitare. Max DJ Tancredi, grande G, viva il sondazzo. Bene, Max DJ Tancredi, sei un DJ? Tancredi, bene. E poi ancora, Alessandro, spero di essere io quella persona, sono in coda da anni, Alessandro. Venerdì sei libero, Alessandro? Venerdì sera? Dunque, Fabio MC4 mi dice, era bello, e sono rimasto molto male quando hai smesso, invidiosi, boia, già 3 anni. No, è vero che ti ascoltavo sempre. Che tristezza. Che questi bei ricordi. Ah, finisce lì, vabbè. Sì, lo so. Ci sono dei nostalgici del G e del Sondazzo. Ma ragazzi, il G c'è ancora, no? Questo è già molto. Credetemi, persone che erano con me sono sparite. Non si sentono, non si vedono più. Anzi, non si sentono, perché si sono mai viste. Ecco, per dire, io ci sono ancora. Sono in una realtà diversa, in cui si può costruire tutto quello che si vuole. Capito? Soprattutto un bel dialogo fra me e voi, eccetera. Quindi, questo è importante. Poi studiamo le possibilità. Tanto di tempo ne abbiamo, io sono nel fiore degli anni. A che piano siamo? Mi butto? Vabbè, Alessandro, vedo di liberarmi, esatto, perché tu non lo sai, Alessandro, ma venerdì sera c'è una certa riunione, sì, qui, alle 22, no, non dico così, Alessandro lo sa, lui sa che è la seconda, vero? È la seconda. Ah, perché noi stiamo anche lavorando, per Firenze. Certo. E perché? Perché Firenze, se questa si chiama videofirenze.tv, e va bene. Ma Firenze è Firenze, non è solamente una cosa virtuale. Si fanno i gruppi, abbiamo fatto un gruppo su Facebook, questo gruppo si chiama Firenze Rizzati. C'è anche la canzone apposita. Oggi vedi, avrei voluto fare un po' di canzoncine, le canzon news, come le sto chiamando adesso, cioè le notizie cantate improvvisando, che è una delle cose che mi piace fare qui, e che ho cominciato a fare, che è vero che piacciono. Una delle cose che piacciono, sì. E quindi, però non, con questo fatto dei Monicelli, guarda, effettivamente non sono riuscito, preferisco non farlo, non scherzare troppo. Di fronte a una notizia di morte anche così traumatica, dicevo, abbiamo creato Firenze Rizzati. Firenze Rizzati è una realtà, è un gruppo su Facebook. Attenzione, è un gruppo che in questo momento ha 247 iscritti, quindi non tanti, ma non devono essere tanti, perché io accetto in questo gruppo solo chi richiede di iscriversi, non iscrivo nessuno come si può fare ora su Facebook. Se vi iscrivono, ogni tanto mi trovo iscritto a un gruppo e non so nemmeno che cosa sia, ragazzi, io non lo so. Ho accettato un paio di gruppi ultimamente, quello su contro l'Accademia della Crusca, sì, e quello di UFO, di un gruppo ufologico, quindi insomma, vabbè, penso di sì, l'ho accettato adesso, sì, mi sembra sì. Tutti gli altri, insomma, che mi interessa a me, fan club di quello, di pazienza. Insomma, però, c'è questo gruppo Firenze Rizzati, uno può chiedere di essere iscritto e viene iscritto. Poi abbiamo fatto qualche passo avanti per cercare di renderlo da virtuale a reale e stiamo facendolo. Intanto leggiamo quello che mi dice Max DJ Tancredi. Ah sì, bello, Max DJ Tancredi. Il Sondazzo oggi sarebbe un problema per tutte le seghe burocratiche, peccato. Comunque te sei una persona intelligente, per cui te non hai assolutamente problemi a funzionare anche senza Sondazzo. Buon lavoro. Sì, no, io funziono, sì. Sì, trombo anche senza Sondazzo. Ah, non intendevi quello? No, non ho problemi a funzionare, no, cioè io dovunque sia stato, qualunque cosa abbia fatto, ho sempre creato un mio mondo, un mio piccolo, grande mondo, perché questo mondo qui può essere piccolo apparentemente, ma è grande perché ci estendiamo in tutto il mondo, ci possono vedere e so che sono seguito da gente in America, da Germania e così via, perché gli italiani che sono all'estero se trovano uno in diretta, ecco, io credo nella diretta, credo fortemente nella diretta. Le cose registrate, insomma, no. Ecco, la diretta. Però se avete qua in diretta, con qualche secondo dello streaming, siamo in diretta, in questo momento sono le 23:25, appelo. E quindi io credo in questo, nell'immediatezza, nell'improvvisazione, nella bellezza dello stare insieme in tempo reale. Però la virtualità, come dicevo, mi piace fino a un certo punto, perché poi si rischia con internet di diventare persone attaccate a un computer da cui non ci riesce di staccarci. Allora, Firenze Rizzati è anche un gruppo che agisce sul campo, capito? Capito? E quindi venerdì ci sarà la seconda, il secondo incontro. Arianna, che mi dici? Sai, caro G, mi ricordo di quella telefonata che facesti a una ragazza stranissima che parlava sottovoce, quasi bisbigliando. Sì. La voce, come la chiamavo io? La voce del vento, la voce. Sì, veramente così, parlava così. Mi diceva la tua voce d'argenteria. Era molto strana, strano quello che diceva. Una persona addirittura trascrisse proprio da qualche parte, devo averlo, tutto quello che si era detto. E io, quando ho capito che questa parlava in questo modo, e non si sa perché, perché parlava bene, non è che parlasse male, però diceva cose anche strane, fantasiose, io anch'io mi mise a parlare piano, come lei. Io penso che fosse una donna, era sicuramente una donna. Però è rimasto un mistero, una lunga telefonata misteriosa, incredibile, perché ho avuto dei momenti incredibili che sono rimasti nella storia del sondaggio, nella storia tout court, vabbè. E quindi, beh, insomma, io credo che in 25 anni, ho cominciato nell'83 il sondaggio, prima si chiamava Bocca, no? E poi il sondaggio. E ho praticamente chiuso le ultime telefonate nella stagione 2006-2007, sì, che poi ho iniziato 2007, no, ma che cosa dico? In televisione 2007-2008, 2008-2009, sì, fino al 2009 l'ho fatto, poi 2009... non mi ricordo più, fino al 2008, insomma, quanti anni sono? Quanti anni sono? Oh, ecco, 25 sono tutti, anche di più. L'ho fatto, se andate a vedere su sblindostudios.it, trovate tutte le puntate di Ciao G, in cui ho fatto i sondazzi in diretta, tutte le puntate, sì, di due stagioni di Ciao G, ecco. Quindi... era 2007-2008, 2008-2009, fino diciamo a luglio del 2009 io ho fatto, a fine stagione 2009, quindi dall'83, tanto sono 25, 26, vabbè, ho fatto abbastanza, no? È rimasto abbastanza nell'aria, sul web, e verrà fuori anche tutto quello che non è ancora ritornato fuori. Vabbè, comunque dicevo che è molto bello poter trasformare il virtuale in reale, e con alcune persone che sono poi i soci, no, i membri fondatori del gruppo Firenze Rizzati, ci siamo già visti una volta e ora ci rivedremo una seconda volta. Tutti gli altri componenti del gruppo poi saranno informati sulle nostre decisioni, che saranno anche interessanti. Mi si accende un'altra luce, perché cosa è successo? Un UFO, allora lo so, c'è l'uomo invisibile che vuol rendersi visibile, no?
No.
Ha detto di no. Perché ha detto di no? Ma io potrei renderti visibile, basterebbe che io girassi una certa camerina, ma non lo faccio perché poi lui è Pino. Sentite? Io sento... c'è stato il terremoto. Pino, alla tua età, queste cose... che è molto, molto più giovane di me. Oh, dunque, quindi queste sono cose interessanti, carine, e credo che a questo punto ci siamo detti tutto. Ho visto molti interventi vostri oggi e quindi, insomma, diciamo che prendiamo in mano le opportunità che questa trasmissione ci dà. Cioè, praticamente, di vivere veramente un momento vero insieme, senza niente di falso, senza... ok? Ma anche domani, anche domani. Allora domani alle 21.30, basta così. Ora, come sapete, io ho inventato il fuori onda. Ora, quei cani degli americani che venerdì non mi hanno registrato la puntata, no, un'altra volta, caro Pino, un'altra volta. Ecco, io venerdì, sai cosa ho ricominciato a fare? Ma solo per il weekend, lanciare la monetina. E lancio la monetina finale che facevo ad ogni fine trasmissione. Un sì o un no in risposta alle vostre angosciose domande. Ho pensato di farlo solamente il venerdì, quando poi vi dico, nel frattempo non fate troppo gli stronzi perché ci sentiamo lunedì. Quindi, insomma, però quella puntata è andata persa e non so perché... ogni tanto, e speriamo che questa no, e così via, perché oggi abbiamo dato anche, appena l'ho saputo, ho dato questa notizia così, così brutta del suicidio di Mario Monicelli, e quindi abbiamo data in tempo reale, ci ha un po' ghiacciato la cosa, però insomma diciamo che effettivamente stiamo anche, come ho sempre fatto nelle mie trasmissioni, l'ultima ora, anzi sai che io dovrei tenere visibile un'ultima ora per dare tutte le notizie possibili. Allora, oggi, ma quante cassette di sondaggio avrai? Ma centinaia. E dentro di telefonate migliaia. Sono così tante che vi saluto perché io, guarda, non ne posso nemmeno contare. Sennò poi mi addormento, si mette a contare le pecore, anzi le cassette. Io per dormire conto le cassette del sondaggio. Una, due, tre. E poi mi addormento bello, felice, beato e divertito. Oh, fuori onda. A domani. Ciao. Ciao. Allora. Ciao. Fuori onda. Che l'onda c'è dentro e poi c'è fuori. Questo là è fuori. Ecco, ovvio. Adesso mi rivedo. Ganzo. Io sono inquadrato da quella, Sì. Ormai, capito, siamo a dei livelli tecnici, ormai siamo veramente a grandi livelli tecnici, sì. Fino. Vabbè, allora, mettiamo a posto. Sai, oggi è arrivata questa notizia, no?
Non lo sapevi? Ho sentito ora.
Attenzione. Praticamente Mario Monicelli, il grande regista, lo sai?
Andiamo a scuola insieme.
Non ti posso raccontare le ossa, via, dai.
Dimmi, vai.
Si è buttato dalla finestra dell'ospedale.
Al
quinto piano, sì, pa, e si è ammazzato. È un regista importante. No, non ditemi. Non ditemi.
Che cazzo, te l'assicuro?
No, era troppo vecchio. Era troppo vecchio. Non ditemi questo.
Quanti anni c'è?
93.
Lo sapevo.
Va bene.
Certo, uno è arrivato a 90 anni e si è buttato alla finestra.
Ma era malato. E non per niente era all'ospedale.
È dura, eh.
È dura a volte. Ce deve essere un motivo per cui lo fanno.
Sì, ma i motivi credo che non sono. Io sono contrario.
La tua prostata come sta?
Io non ce l'ho.
Non c'è la prostata?
No.
Pino, non c'è la prostata!
Non lasciate.
Non state più insieme?
No.
Si sono lasciati.
Quanto mi serve ce la rimonta.
Ma. E quella è tremenda perché cancro alla prostata a 93 anni tu stai vedendo. Ah sì sì, questo mi sta dicendo che Radio Dovero, da quando sono andato via, ha perso molti ascoltatori, è vero, e anche i programmi che ci sono lì e che hanno preso molto campo stanno calando molto, perché c'è un'altra radio che sta andando meglio e non è che io me ne dolga molto, no, ma proprio non... Ora basta però, avete sentito abbastanza, chiuso. Oh, ma che gente c'è in mondo.